l'organizzazione Sette Sai d'Italia presenta Radio Sai Global Harmony in lingua italiana. Cari fratelli e sorelle, Sai Ram a tutti voi. Benvenuti alla 19ª puntata di Radio Sai Italia. Cari amici, anche in questa puntata un'altra preziosa lezione a tutto campo di Anil Kumar, che idealmente intitoleremmo Il Regno dei Cieli. Numerose sono le citazioni del Vangelo e dell'insegnamento Sai, che ci fanno capire come i testi sacri siano molti, ma l'insegnamento è uno. Da non perdere. Buon ascolto.
Sai Ram.
Sai Ram.
With pronounce the lotus feet of Bhagavan.
Mi inchino ai piedi di loto di Bhagavan.
Dear brothers and sisters.
Cari fratelli e sorelle.
Let us spend some time this morning.
Spenderemo parte del tempo di questa mattina.
On the holy teachings.
Sugli insegnamenti sacri.
Of the scripture.
Contenuti nella scrittura della Bibbia.
Bible. And of the teachings of Jesus Christ.
E sugli insegnamenti di Gesù Cristo.
We'll come to know during the discussion.
Apprenderemo durante la discussione quanto questi siano simili
with the teachings of Bhagavan Baba.
Agli insegnamenti di Bhagavan Baba.
We often hear of the golden age.
Sentiamo spesso parlare dell'era dell'oro.
Swami speaking about the golden age.
Swami parla dell'era dell'oro.
And wherever I went,
e ovunque vado,
people ask me the question.
La gente mi fa questa domanda. Che cos'è l'era dell'oro?
When it is it going to come?
Quando arriverà?
How long should we wait?
Quanto ancora dobbiamo aspettare?
What is the golden age?
Che cos'è l'era dell'oro?
Well, here we find an answer.
Cercheremo di trovare una risposta.
Most of Christians,
molti cristiani,
in the Lord's prayer,
alla fine della
say,
loro preghiera,
let thy kingdom come.
Dicono: venga il tuo
let
regno.
Thy kingdom come.
Venga il tuo regno.
What is that kingdom?
Ma qual è questo regno?
When is it going to come?
Quando arriverà?
Has it not been there all along?
È qualcosa che è stato sempre qui?
Futuristic?
È qualcosa di futuristico?
Is anything to be a hope?
È qualcosa come una speranza?
Or is anything like a promise?
O è tipo una promessa? Venga il tuo regno.
What is that kingdom?
Qual è questo regno?
There are many interpreters.
Ci sono molte interpretazioni della Sacra Bibbia. Molte interpretazioni. Così come ci sono molte esposizioni della Bhagavad Gita.
Bible also is interpreted.
La Bibbia è anche commentata da molti studiosi.
According to the interpretation I have.
Seguendo l'interpretazione che ho appreso io su che cosa significa venga il tuo regno.
Thy kingdom.
Il tuo regno.
Is not geographical.
Il regno non è geografico.
The kingdom of God is not space.
Il regno di Dio non è uno spazio.
The kingdom of God has nothing to do with time.
Il regno di Dio non ha nulla a che vedere col tempo.
Beyond space and time.
Quindi il regno di Dio è oltre lo spazio e il tempo.
What do you mean by that?
Venga il tuo regno. Cosa intendiamo dire?
We understand that it is a state in which God.
Dobbiamo capire che è uno stato in cui si considera la guida di Dio.
It is a state.
È una situazione, una condizione in cui la guida di Dio emerge, in cui la parola di Dio viene seguita. Se non l'interpretiamo in questo modo, se non la capiamo in questo modo, il significato del regno di Dio sarà lontano dalla realtà.
That we could ever think of.
Sarà lontano da come potremmo mai immaginarlo.
Is the state of mind, is the state of life.
Pertanto il regno dei cieli è uno stato mentale. È lo stato della vita in cui facciamo emergere e seguiamo gli insegnamenti di Dio e i suoi comandamenti. Questa è l'era dell'oro.
Which Swami refers to.
Così come Swami la riferisce nei suoi discorsi. Tutti dicono l'era dell'oro, era dell'oro. L'era dell'oro non è fatta di oro come metallo. L'era dell'oro non significa che tutti avranno una residenza dorata o che le case saranno costruite con l'oro.
No, no, no.
No, no, no.
Total faith in the scripture.
L'era dell'oro significa totale fede nelle scritture.
Laid for us.
Totale aderenza al sentiero segnato per noi.
Constant remembrance of God. That is the golden age. Thy kingdom come.
L'età dell'oro è un costante ricordo di Dio. Questa è l'età dell'oro. Venga il tuo regno. Oh Dio, lascia che venga il tuo regno e saremo veri seguaci tuoi. Allora saremo veri seguaci dei tuoi comandamenti. Quando avremo la comprensione profonda delle scritture nella Sacra Bibbia, allora avremo ciò che si intende per il tuo regno. Il tuo regno, secondo ulteriori interpretazioni, significa anche un'altra cosa. Essendo studente, ho piacere di muovermi attraverso commenti differenti di tutte le scritture religiose. Perché se apriamo la finestra della conoscenza, l'aria circolerà liberamente. Ma se chiudiamo questa finestra, perderemo la brezza e allora saremo dei perdenti. Tutte le finestre sono religioni diverse. Tutte le finestre sono sacre scritture diverse. Lasciamo aperta la finestra affinché la conoscenza circoli liberamente e la luce entri nelle nostre teste. Quindi il significato di venga il tuo regno, secondo altre interpretazioni, è la risposta interiore della nostra anima, è la risposta, la guida, la voce interiore della nostra consapevolezza. L'anima o lo spirito sono la consapevolezza che ci guida. Questo è venga il tuo regno. Non è un regno di ruoli e regole, è il ruolo dell'intimità dell'uomo, è il ruolo dell'interiorità di un uomo e non ruoli e regole date dal governo. Ruoli di interiorità umana, ma che si intende con ciò? Voce interiore, il sussurro silenzioso di Dio, la dettatura della consapevolezza, questo significa venga il tuo regno. Significa che seguiamo i consigli divini datici in tutta la sua compassionevole gentilezza. Quindi, quando seguiamo la parola di Dio, che Egli ci ha donato in tutta la sua compassionevole gentilezza, o cercare di seguirla, è la realizzazione di venga il tuo regno. E questo di cui voglio parlarvi. Per chiarire questo aspetto, due punti voglio lasciarvi stamattina. Cosa si intende per venga il tuo regno? Che cos'è il regno? È apertura della mente. Apertura della mente. Noi dovremmo essere menti aperte, non menti ottuse. Non dovremmo essere programmati, non essere condizionati. L'apertura mentale è il regno dei cieli. Profondità di comprensione. Profondità di comprensione è il regno dei cieli. Quindi noi comprendiamo in genere soltanto a livello superficiale. Recentemente stanno avvenendo molte incomprensioni, spesso non capiamo il vero senso dei termini e senza questa non abbiamo comprensione profonda. Così come Baba la intende, è il significato interiore. Quindi è cercare di capire il significato profondo delle sacre scritture, cercare di conoscere il significato intrinseco di tutte le celebrazioni. Questo è il regno dei cieli, è il paradiso, è il regno di Dio, è l'era dell'oro. Al secondo punto, Bhagavan dice sempre che il corpo è una bolla d'acqua e che abbiamo la mente di scimmia. Io l'abbiamo sentito spesso dire. Cosa intende per bolla d'acqua? La bolla d'acqua vive davvero poco. La bolla d'acqua è momentanea. Quando si dissolverà, noi non lo sappiamo. Pertanto la bolla d'acqua trova la sua origine nell'acqua. E le bolle si mescolano nell'acqua. Quindi la bolla è acqua e le bolle d'acqua si sciolgono nell'acqua. Ed essendo questa parte dell'acqua, tornano ad essere acqua. L'acqua è divina, la bolla è umana. Quindi l'umano è parte di Dio e ritorna a Dio. Pertanto pensare a Dio come fosse altrove è un mito. Pensare che ritorniamo a Dio è un'immaginazione. Noi siamo in Dio. Ecco cos'è. Quindi bisognerebbe scartare l'idea che le bolle siano permanenti. Le bolle sono così piccole e svaniscono in breve tempo. Altrettanto dobbiamo pensare che il corpo umano è una bolla d'acqua che svanirà, che sparirà senza alcun avviso. Almeno il fotografo vi dice: signore, per favore, sorrida, prego. Ora scatto la foto. Ma se la macchina fotografica è nelle mani di Dio, non ci sarà alcun segnale per posare o per sorridere. Pertanto la vita umana è temporanea, è così flebile. Non abbiamo nessun tipo di garanzia del futuro. Questo è il paradosso della vita. Vediamo molta gente morire, ma non lo crediamo possibile per noi. I pazzi muoiono. Io invece sono un uomo saggio e quindi vivrò permanentemente. La gente povera muore perché non può pagare la parcella medica, ma io sono un uomo ricco. Ho abbastanza soldi con me, io non morirò. Poiché la gente fragile non ha un'immediata consulenza medica, ecco perché muore. Io invece sono circondato da medici e sarò eterno. Questo è il paradosso della vita. Noi, pur vedendo la morte ogni giorno, siamo sicuri che non moriremo. Questa è l'ironia della vita. Ecco, amici miei.
Irony of life. So, my friends,
una volta fu posta una domanda a Swami Vivekananda mentre si trovava a Chicago per partecipare al Parlamento delle religioni. Molta gente in quell'occasione gli domandò: Swami, cosa dobbiamo ricordare durante il giorno? Alcuni pensarono che Vivekananda avrebbe detto loro di ricordare Dio. Che Vivekananda avrebbe detto loro di ricordare il proprio dovere. Che Vivekananda avrebbe detto loro di ricordare la responsabilità. Ma ciò che Vivekananda disse fu: quello che dovete ricordare ogni giorno è la morte. Dovete ricordare ogni giorno la morte. Perché il costante ricordo della morte non permetterà di fare errori. Il costante ricordo della morte non permetterà di promuovere il pregiudizio, l'odio, la rivendicazione. Pertanto, per essere liberi da tutti i malesseri comuni, per essere liberi da eccessive aspettative, è bene liberarsi delle ambizioni della vita. Ricordando sempre a noi stessi la morte, non avremo nessun tipo di pregiudizio, nessun tipo di odio, nessun tipo di preferenza, nessuna nostra specifica scelta. Saremo molto attenti, saremo molto accorti e saremo distaccati. Il segreto del distacco sta nel comprendere che la vita è temporanea. E questo è quello che Baba intende dicendo che il corpo è come una bolla d'acqua. Significa che non bisogna aspettarsi molto da questa. La nostra bellezza lo è, la nostra lucentezza lo è. Non aspettatevi altro. Quindi che cos'è permanente? L'acqua è permanente, ma non la bolla. La bolla d'acqua è temporanea, l'acqua è permanente. Questo è ciò che dice Giovanni nel capitolo 60 al verso 63. È lo spirito della vita che conta, la carne non ne trae vantaggio alcuno. Le parabole parlano di spirito e sono la vita. Le parole di Dio sono la vita. La carne e il corpo non ne traggono alcun vantaggio. Se la carne e il corpo non ne traggono vantaggio, significa che noi non ne trarremo né da questi muscoli né da questo corpo. Il corpo è una bolla d'acqua, mentre dall'altra si trae vantaggio delle parole di Dio, dalla nostra consapevolezza interiore, dalla nostra voce interiore, che è l'acqua, il divino. Così io interpreto le parole di Giovanni al capitolo 60, verso 63.
So do not bother too much.
Non prestate troppa attenzione, non concentratevi su di esso, non date troppa importanza al corpo. Questo è anche quello che Bhagavan ci dice sempre. Swami parla anche di un altro punto. Dio non accetterà compartecipazioni, no.
E il nostro cuore non è un double sofa set.
Il cuore non è un sofà a due posti, è solo una sedia su cui siede Dio e non è una sedia per competizioni musicali, no. Analogamente, dobbiamo amare Dio incondizionatamente. Non prevede nessun altro che sostituisca o che sia partner di Dio. Dio e altro non possono andare insieme, anche secondo le scritture sacre. Pertanto la Sacra Bibbia dice: essi ameranno il Signore, il loro Dio, con tutto il loro cuore, con tutta la loro anima, con tutta la loro mente. Essi ameranno il loro Dio con tutta la loro mente, con tutta la loro anima, e questo è quello che dice la Bibbia. Ma noi non lo implementiamo e non pratichiamo. Bhagavan disse una volta: Dio è più vicino di vostro padre, è più intimo di vostra madre. Padre e madre, i genitori biologici, sono lontani da voi. Infatti dovete spostarvi per andarli a trovare. Invece Dio è in voi e non v'è spazio che vi separi. Dio è in voi e non v'è tempo che vi separi da Lui, perché Dio è in voi, così come dice Swami. Sentiamo molto spesso Baba dire nei suoi discorsi che Dio è in voi, sopra di voi, sotto di voi, intorno a voi, e voi siete Dio. Quindi quando Dio è in te, come puoi amare di più gli altri che sono lontani da te? Potrai amare delle persone fin tanto che ti sono di fronte e anche che se ne possono andare in ogni momento, ma non potete stare sempre insieme con tutti tutto il tempo. Impossibile. Però non puoi essere lontano da qualcuno che è dentro di te. Essendo Dio dentro di te, come potresti mai essere lontano da Lui? Ecco che nella Sacra Bibbia si dice: essi ameranno il loro Dio con tutta la loro mente e le loro anime. E questo è quello che dice anche Swami. Quindi amatelo, perché l'amore per Dio è il più importante, perché l'amore è Dio. Come molta della nostra gente canta: prema Ishvara e Ishvara prema io. Dio è amore, l'amore è Dio. Questo è quello che dice la Sacra Bibbia.
Cari amici, la seconda parte è alla prossima puntata. Sai Ram. Ed ecco una breve storia tratta da Cinnakata.
La devozione verso il proprio maestro. Nell'antica India viveva un grande saggio che si chiamava Gotama. E presso di lui studiavano un certo numero di discepoli. un giorno li chiamò a sé e con costernazione disse loro: «Miei cari figli, la siccità di questa regione sta mettendo a dura prova il nostro bestiame e non accenna a diminuire. Sono molto preoccupato per gli animali che diventano ogni giorno più magri e deboli. Non sopporto più la vista di queste povere creature sofferenti. Penso che queste mucche dovrebbero essere portate a pascolare in un posto lontano da qui, dove possano trovare ampi spazi ed avere acqua in abbondanza. Sarei molto felice se qualcuno di voi volesse prendersi questo incarico. Le mucche potrebbero essere riportate qui quando questa calamità avrà fine». Molti studenti abbassarono la testa, non desiderando mostrare i loro veri sentimenti al guru, e si nascondevano l'uno dietro l'altro nel tentativo di evitare il suo sguardo. Solo uno, Satyakama, si alzò, rese omaggio al maestro e disse: «Maestro, non dovete angustiarvi, lo farò io». Alcuni compagni tentarono di dissuaderlo dal compiere una simile impresa pericolosa. «Pensaci, sarai solo nella foresta. Non avrai il conforto di questo eremitaggio e magari non avrai neanche del cibo decente». Ma Satyakama rispose: «Miei cari amici, credo fermamente che la benevolenza del nostro maestro mi procurerà sia il sostentamento che la protezione necessaria. Non sarò affatto solo, ci saranno le mucche a farmi compagnia». Il maestro fu estremamente felice che almeno uno degli studenti avesse volontariamente intrapreso questo lavoro come servizio al guru. Egli benedì Satyakama e gli disse: «Porterai con te una mandria di 400 capi e potrai ritornare quando si saranno moltiplicati fino ad arrivare a 1000. Il giovane partì e condusse il bestiame verso un'incantevole vallata dove si trovò una modesta dimora. Ogni giorno si svegliava molto presto, faceva il bagno, le abluzioni, quindi si prostrava al Dio Sole e recitava le sue preghiere. Mentre sorvegliava amorevolmente il bestiame, mentre camminava o se ne stava seduto a riposare, mentre consumava il suo pasto modesto, cantava tra sé continuamente il nome di Dio. Egli serviva questi animali con lo stesso spirito di servizio che aveva reso nei confronti del suo maestro. Non sentì mai il benché minimo senso di ansietà o preoccupazione a causa di questa sua vita solitaria. Il tempo passava, ma egli non si preoccupò mai di contare le mucche. Un giorno, dopo le sue abluzioni, se ne stava seduto sotto un grande albero quando Indra, il più importante fra tutti gli dei, apparve davanti a lui e gli disse: «Mio caro figlio, non ti sei accorto che la tua mandria si è moltiplicata fino a raggiungere i 1000 capi? Adesso puoi ritornare dal tuo maestro all'eremitaggio. Io ti accompagnerò durante il viaggio. Mettiamoci in cammino». Satyakama si prostrò davanti ad Indra e lo ringraziò per avergli ricordato che era ormai tempo di ritornare. Passarono 4 notti in luoghi diversi ed ogni mattina Indra insegnava a Satyakama l'essenza di uno dei Veda. In questo modo, quando raggiunsero l'eremitaggio del guru, Satyakama era divenuto un maestro nella conoscenza dei 4 testi vedici. Al suo arrivo, il suo viso brillava di uno strano splendore come risultato dell'illuminazione vedica di cui era stato benedetto dal Signore dei Cieli. Dopo aver dato l'illuminazione a Satyakama, il signore Indra scomparve. Il giovane entrò nell'eremitaggio portando con sé la mandria di 1000 capi di bestiame. Il suo guru e tutti gli studenti gli corsero incontro per dargli il benvenuto. Satyakama cadde ai piedi del suo maestro e Gotama lo abbracciò commosso dicendogli: «Io so che tu ora sei diventato un grande erudito dei 4 Veda e so anche che tu lo meriti, figlio mio». Satyakama ha potuto compiacere Indra, il Signore del Cielo, solo grazie all'amore e alla devozione che egli aveva per il suo maestro.
Prima di lasciarvi, un pensiero di Bhagwan per chiudere così, in bellezza.
Non si dovrebbe mai dubitare della propria capacità di affrontare un compito particolare. Se uno ha fede in se stesso, può portare a termine qualunque cosa. La filosofia vedica dichiara che una persona che dubita di se stessa non può mai realizzare l'Atma. Il fatto di dire a se stessi di non avere una certa capacità o abilità influenza negativamente sul piano psicologico. Acquisite il coraggio di applicarvi a fare qualsiasi cosa e sarete effettivamente capaci di farlo. Il vero devoto è uno che si sforza di maturare la fiducia nel sé. Qualunque cosa uno intraprenda, dovrebbe farlo con sentimento sacro e divino.
Love is my fault, truth is my best, bliss is my food.
Sai, vi ringrazia per il cortese ascolto e se vorrete darci un consiglio per migliorare la trasmissione potrete scrivere a radiosai@satyasai.it. Satya con THY. J Sai Ram.